che trovate lì, no, non è questo, ovviamente, andiamo avanti, è un brano tratto da un libro che all'epoca, cioè ricordiamo la mia età, famosissimo, il diario mio di Umberto Eco, che questo serie di note chiamate Dolenti declinare, rapporti di lettura dall'editore, c'è una scheda di lettura in vista della pubblicazione di un libro anonimo intitolato Bibbia, e chi ha scritto questa scheda dice: devo dire che quando ho cominciato a leggere il manoscritto e per le prime centinaia di pagine mi ero entusiasta. È tutto azione, c'è tutto quello che il lettore oggi chiede a un libro di evasione. Sesso, moltissimo, con adulteri, omicidi, incesti, guerre, massacri e così via. L'episodio di Sodoma e Gomorra con i travestiti che vogliono farsi due angeli è rabelasiano. Le storie di Noè sono del puro Salgari. La fuga dall'Egitto è una storia che andrà a finire presto o tardi sugli schermi, già fatto. Insomma, il vero romanzo fiume, ben costruito, che non risparmia i colpi di scena, pieno di immaginazione, con quel tanto di messianismo che piace, senza dare nel tragico. Poi, andando avanti, mi sono accorto che si tratta invece di un'antologia di vari autori, con molti troppi brani di poesia, alcuni francamente lamentevoli e noiosi. Qui Schoecker non sarebbe d'accordo, visto l'antologia che ha fatto sulla poesia biblica. Ne viene fuori così un omnibus mostruoso che rischia di non piacere a nessuno perché c'è di tutto. E poi sarà una grana a reperire tutti i diritti dei vari autori, a meno che il curatore non tratti lui per tutti. Ma di questo curatore non trovo mai il nome, nemmeno nell'indice, come se ci fosse ritegno a nominarlo. Io direi di trattare per vedere se si può pubblicare a parte i primi 5 libri. Allora andiamo sul sicuro, con un titolo come I disperati del Mar Rosso. Ecco qua, in modo...
Levitico escluso,
perché effettivamente sarebbe un po' un problema. Direi che in modo un po' dissacrante e anche divertente, però qua Umberto Eco coglie, secondo me, che ci sono... interferenze, un aspetto decisivo della Bibbia, cioè che si tratta di un racconto, e cioè per parlare appunto dell'esperienza dell'incontro di Dio nella storia, il popolo ebraico prima e poi i discepoli di Gesù non hanno proposto delle elaborazioni teologiche, filosofiche e via dicendo, ma hanno scelto appunto di narrare delle storie. Una storia che si fa, che si dice attraverso delle storie. Allora potremmo dire che più che una teologia, quella biblica è una teonarrativa, cioè una teologia in forma di narrazione, una teologia narrativa. Quindi ridotta alla sua essenza, la Bibbia è, no, sostanzialmente il racconto del patto che viene sancito appunto tra Dio e l'umanità. Ma quando noi leggiamo un racconto, implicitamente noi lettori stringiamo un patto con il narratore. Quindi sono tre gli elementi attraverso i quali la narrazione biblica si pone come teonarrazione. Qui è uscita male perché c'è un altro computer, ma insomma, fate uno sforzo di immaginazione. L'intreccio, cioè la costruzione del racconto, gli agenti, cioè i personaggi, le loro azioni, e il lettore, cioè il processo di interpretazione. Molto velocemente questi tre punti. Dio si rivela nella storia di un popolo e nella carne di una persona che è Gesù Cristo. E quindi il racconto di questa rivelazione non può che presentarsi come un intreccio avvincente, e cioè come risponderà l'uomo a questa rivelazione? Ecco, le tante possibili risposte a questa domanda appunto mettono in moto le molteplici possibilità di intreccio. Secondo, gli agenti, ecco, direi così, che Dio propone un patto all'essere umano perché non ha paura di avere a che fare con l'umanità e con gli imprevedibili risvolti della coscienza, sia individuale sia collettiva. E allora, di fronte a questa proposta, i personaggi biblici agiscono e reagiscono in modi più diversi. E quindi il narratore, narrando, parlando di questi personaggi, presenta un campionario umano, una galleria di personaggi in cui c'è poco spazio per il moralismo, no? Ma c'è invece appunto l'infinita e la varia gamma delle reazioni umane. Terzo, siccome appunto Dio si rivela nella storia, attraverso delle storie, il Dio biblico in un certo senso accetta di comunicare se stesso attraverso, direi, la mediazione del racconto, e in questo modo finisce per esporsi alla interpretazione. Cioè, il Dio che si rivela è anche un Dio che si fa interpretare, ed è qui che appunto per il lettore comincia un appassionante e drammatico lavoro interpretativo, per cui direi il corpo a corpo con il testo in un certo senso riproduce il corpo a corpo con Dio, come, no, mirabilmente raccontato nell'episodio di Genesi 32. E quindi, se il racconto non viene interrogato, non viene analizzato, non viene interpretato, rimane lettera morta. Diceva prima anche Don Patrizio: se io non leggo il racconto biblico, semplicemente Dio non mi parla. E allora vorrei fare proprio un esempio abbastanza veloce, tratto dal Vangelo di Marco. Qui ho saputo che, no, quest'anno avete riflettuto su questo Vangelo, il più breve e il più antico dei Vangeli. Tra l'altro, domani uscirà l'ultimo libro di Sandro Veronesi, intitolato Non dirlo, il Vangelo di Marco. Lui sostiene la tesi che lo scopo del Vangelo di Marco era quello di convertire i romani, e che questo Vangelo è così breve perché, diciamo, le azioni prevalgono sulle parole. Lui l'ha definito come una sceneggiatura di un film di Sergio Leone o Quentin Tarantino. Ecco, poi leggeremo i dettagli per saperne di più. Allora, sappiamo tutti più o meno che il filo rosso che lega il Vangelo di Marco è appunto la domanda: chi è Gesù? E la risposta a questa domanda ovviamente presuppone l'adozione di un punto di vista, quello che nel linguaggio della narratologia si chiama appunto la focalizzazione. Ma anche la narrazione, come sappiamo bene, presuppone, no, un certo tipo di punto di vista, che non va confuso con la voce narrativa, sono due cose diverse. Io vorrei soffermarmi sulla sezione capitolo 8 di Marco, dal versetto 22 al versetto 38, in cui si vede in modo abbastanza chiaro come una successione di punti di vista diventa proprio una strategia narrativa per legare insieme delle scene e per, diciamo, unificarle nella stessa struttura. Siamo all'inizio di quella sezione che i biblisti chiamano di solito la sezione del cammino, da 8:22 fino al capitolo 10, no, percorso di Gesù discepoli dalla Galilea verso Gerusalemme, e in questi tre capitoli il narratore appunto raggruppa una serie di conversazioni di Gesù con i discepoli, lo ripete spesso, lungo il cammino, lungo la strada. Allora vediamo la prima scena. Avanti, questa era, ecco, prima scena. Giungono a Bezzaida e gli portano un cieco supplicando di toccarlo. Egli allora, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori del villaggio, gli mise della saliva sugli occhi e, imposte le mani, gli domandò: «Vedi qualcosa?» E quello, alzato gli occhi, rispose: «Vedo degli uomini e li scorgo camminare come alberi». Allora gli pose nuovamente le mani sugli occhi e quello ci vide perfettamente e fu risanato, sicché vedeva ogni cosa nettamente, anche da lontano. Quindi lo rimandò a casa sua dicendogli non entrare nel villaggio. Allora, questo racconto, direi, contiene una vera e propria pedagogia del vedere. Adesso non possiamo soffermarci, ma io ho evidenziato i verbi, tutti giocato appunto sul verbo blepo e tutti i suoi composti, ma al di là di questo, che richiederebbe tanto tempo, faccio notare solo questo elemento che è un po' unico nel suo genere, cioè l'azione della guarigione che viene ripetuta due volte, come se Gesù fosse un oculista poco esperto, quindi, no? Un po' distratto, bisogno di ripetere, e tra l'altro il narratore, pur potendolo fare, perché è un narratore onnisciente, non spiega il perché di questa cosa. E allora la domanda che il lettore si pone non è tanto perché succede questo, ma qual è l'effetto, no, che questo racconto così strano genera appunto al momento della lettura. Altro elemento strano è il fatto che Gesù sollecita il punto di vista del cieco, no? Gli chiede appunto: vedi qualcosa? E proprio la risposta a questa domanda provoca, no, il secondo intervento di Gesù, no? Quindi la scena si svolge in due tempi: in un primo tempo c'è una vista sfocata, poi c'è una vista perfetta sia da lontano sia da vicino. Se andiamo alla scena immediatamente successiva, andiamo avanti, si dice: con i suoi discepoli Gesù se ne andò verso il villaggio di Cesarea di Filippo e durante il viaggio incominciò a interrogare i discepoli, dicendo, questo brano famosissimo, no? Chi dice la gente che io sia? Gli risposero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri ancora uno dei profeti. Allora domandò loro: voi invece chi dite che io sia? Rispose Pietro: tu sei il Cristo. Ma egli intimò loro di non parlare a lui con nessuno. Ecco, come vedete c'è prima una serie di risposte un po' approssimative, un po' confuse, come era confusa appunto la visione del cieco, e poi c'è la risposta, diciamo, nitida da parte di Pietro. Se noi leggiamo queste due scene di seguito, no, ci accorgiamo che appunto queste due scene, che sembrano non c'entrare niente, in realtà si illuminano a vicenda, perché la prima scena illustra appunto la difficoltà di quell'uomo a comprendere e arrivare alla verità, anche se Gesù opera, no, a favore di questa comprensione, mentre invece la seconda scena fa capire di quale verità si tratta, no? E cioè l'identità di Gesù in quanto Cristo, in quanto Messia. Però, come vedete, questa verità non si svela in un solo momento e a tutti. Solo Pietro, no, afferma il titolo corretto, no, proprio da catechismo, diciamo così: tu sei il Cristo. Quindi la sua visione alla fine è corretta, proprio come quella del cieco. Ma come al cieco, anche qui c'è l'ordine di non parlare, quindi significa che Pietro ha detto il vero, no? La famosa teoria del segreto messianico. Ecco, la cosa potrebbe finire qui, e anch'io potrei finire qui, se non che c'è un'altra domanda che resta in sospeso nel lettore, e cioè: se Gesù è il Messia, ora come si deve intendere questa dignità messianica? Ecco, se noi andiamo avanti, anche in questo caso la risposta viene in due tempi. Primo tempo, quindi egli cominciò a maestrarli, è necessario che il figlio dell'uomo soffra molto, che sia riprovato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, sia ucciso e dopo 3 giorni risorga. Faceva questo discorso apertamente e Pietro, preso dagli spatti, si mise a rimproverarlo. Egli però, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro, uso lo stesso verbo, Marco, dicendogli: vattene lontano da me, Satana, perché tu non hai sentimenti secondo Dio, ma secondo gli uomini. Quindi qua Pietro rimprovera Gesù che ha predetto che la sua resurrezione sarebbe venuta solo dopo la sua sofferenza e la sua morte. Quindi in pratica Gesù contesta a Pietro il suo punto di vista, no? Gli dice: non hai sentimenti secondo Dio, ma secondo gli uomini. Cioè lo invita a abbandonare il punto di vista degli uomini per adottare quello di Dio. E ancora una volta, come il cieco di Betsaida, anche Pietro ha la visione sfocata. Il cieco vedeva uomini come alberi che camminano, Pietro invece vede Gesù come un messia che non soffre ma che è trionfante. E il secondo tempo, appunto, introduce la correzione. Cioè, potremmo dire così, che la risposta corretta non è tanto sul piano cristologico, cioè non è tanto appunto una risposta da catechismo, ma è sul piano etico. Infatti l'Evangelista dice: poi chiamata a sé la folla, insieme ai suoi discepoli, disse: se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua voce e mi segua. Chi infatti vorrà salvare la sua vita la perderà. Chi invece perderà la sua vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Infatti, cosa giova l'uomo a guadagnare il mondo intero se perde la propria vita? Poiché cosa potrebbe dare l'uomo in cambio della propria vita? Chi si sarà vergognato di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo insieme agli angeli santi. Ecco, come vedete anche qua il rifiuto di Pietro è smascherato appunto come un errore di prospettiva, un errore di punto di vista, appunto, che riguarda non solo la cristologia, no? Ma proprio la condizione del credente. Salvare la propria vita, no? Dice Gesù, è un cammino di rinnegamento di se stessi, di rottura, diciamo, nei confronti del mondo. Sbagliarsi riguardo a Cristo significa fare un errore, doppio senso appunto dell'errore, dell'errare, un errore sulla via della salvezza. Seguire Cristo invece significa andare incontro a un itinerario di rifiuto, esattamente come capiterà a lui. E a questo punto allora si capisce, no, la funzione dell'episodio iniziale del cieco, che non è semplicemente un aneddoto messo lì per caso, ma è proprio l'espressione condensata dell'esperienza del lettore del Vangelo di Marco e della difficoltà di arrivare a credere. Questo processo di condensazione ha un nome in narratologia, è il cosiddetto racconto speculare, o come dicono i francesi, la mise en abîme, espressione che è intraducibile in italiano, cioè questo direi, e questa volta però chiudo veramente, la difficile guarigione del cieco è un racconto speculare della condizione del lettore di Marco, cioè la riuscita differita della guarigione serve proprio a illustrare la fragilità del credente, così come Marco la configura nel suo racconto. C'è un credente alle prese con il dubbio, con il malinteso, con un immaginario religioso, no, che contraddice in pieno l'annuncio di un Messia sofferente. Tutte condizioni nelle quali ci troviamo benissimo anche noi 2000 anni dopo. Ecco, chiudo semplicemente facendo questa considerazione, questo esempio molto, molto semplice, forzatamente sintetico. Non vorrei essere troppo presuntuoso, ma mi sembra che confermi un po' quanto diceva all'inizio Don Patrizio sul fatto che leggere la Bibbia è un'esperienza di lettura molto gratificante, la stessa gratificazione che uno prova quando legge un capolavoro della letteratura. No? Quando uno legge un capolavoro della letteratura, alla fine dice: ho fatto un'esperienza, no, che mi ha arricchito, no, da cui sono uscito diverso. Il problema della Bibbia è che è un libro complesso e, così faccio anche un po' di spot, questa antologia, diciamo così, va proprio in questa direzione, no? Cioè, non negare ovviamente che la Bibbia è un libro complesso, ma appunto far vedere che vale la pena di leggerla, fornendo appunto alcuni strumenti essenziali per poter entrare nel testo. E infatti questo libro, anche se è pubblicato da una casa editrice cattolica, però di alto livello, soprattutto sul versante biblico, anche se pubblicato da una casa editrice cattolica, appunto è stato pensato, no, in particolare per il mondo della scuola, no, quindi sia docenti sia insegnanti, ma anche ovviamente per appunto tutte le persone, i laici, come vedete, maturi, ecco, laici maturi, ma anche direi credenti maturi. E mi fermo qua.
Se qualcuno vuole fare delle domande,
ci sono.